In quel tempo si avvicinarono a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: «Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli divise fra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in se stesso e disse: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati». Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai suoi servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: «Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo». Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disubbidito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, che ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso». Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato». Il Signore conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e la dolcezza della sua pace. Convertiti e credi al Vangelo. È questo il monito che con l'austero segno delle ceneri sul nostro capo, la Chiesa, a nome di Cristo, ambasciatrice di misericordia e di riconciliazione, ha consegnato a tutti quanti noi. Convertiti e credi nel Vangelo. È l'invito incalzante che ci sentiamo dire continuamente in questi 40 giorni della traversata del nostro deserto, dove, salvati da Dio, dalle nostre schiavitù, camminiamo nella sequela del Salvatore, imparando da Lui a vincere le tentazioni del demonio per entrare nella terra promessa che il mistero della sua Pasqua inaugura per tutti quanti noi. Convertiti e credi nel Vangelo significa cambia vita, lasciati raggiungere dalla misericordia, rinnovare dall'amore, abbellire dalla grazia, rivestire dall'affetto, mettere l'anello al dito della figliolanza, i calzari ai piedi dell'elezione, per camminare in una vita nuova. Convertiti e credi al Vangelo significa lasciati innestare sulla vera vite che è il Cristo per fare frutti abbondanti di grazia. Lascia che tu, in Cristo, riceva la linfa dello Spirito Santo che ti fa essere una creatura nuova. Convertiti e credi al Vangelo significa cambia il tuo modo di concepire la vita tua, di guardare la vita degli altri. Cambia il tuo modo di pensare Dio, non con il metro della tua mentalità e della tua giustizia umana, ma assumendo la misura di Dio che sta nell'amare senza misura. Convertiti e credi al Vangelo, carissimi fratelli e sorelle, significa proprio questo, cambiare non soltanto gli atteggiamenti, ma cambiare mentalità, perché fin quando noi cercheremo di lavorare sui nostri atteggiamenti, la conversione e la trasformazione non sarà mai profonda. Faremo cose nuove, cose belle, cose sante per un periodo, ma poiché il proposito non è fondato nel nostro cuore, ancorato all'anima nostra, lì dove il Signore ha impresso il nostro essere immagine e somiglianza sua con il fuoco dello Spirito Santo, la conversione non è autentica, la trasformazione non è vera e noi ci troviamo, dopo un tempo più o meno lungo, a riprendere la nostra vita scandita da ribellioni, da difficoltà, da solitudine, da angoscia e da noia. Oggi la liturgia ci vuole proprio dire questo, che la conversione significa il cambiamento del cuore, il cambiamento della mentalità. Vedere Dio in maniera diversa, e alla luce di Dio noi vediamo luce, ovvero comprendiamo diversamente la nostra vita e ci relazioniamo in maniera differente con le persone che ci sono intorno. Dallo spessore dell'esperienza con Cristo noi riceviamo la forza per vivere diversamente il rapporto con noi stessi e per relazionarci in maniera totalmente nuova con le persone che ci sono accanto. Ed è questo, carissimi fratelli e sorelle, che Gesù cerca di fare nella pagina evangelica odierna. Ci troviamo nel capitolo 15, è il cuore del cuore, potremmo dire, del Vangelo, dal momento che dal capitolo 9 fino al capitolo 19 Gesù vivrà questo cammino, questa salita verso Gerusalemme, questo viaggio fatto con il cuore, fatto insieme con tutti coloro che lo vogliono seguire, fatto anche con noi, indipendentemente dal fatto che poi, al pari dei discepoli, non saremo in grado di salire sul Golgota per vivere la partecipazione intensa al mistero della croce. Lo seguiamo, sì, ma chi si ferma prima, chi si ferma dopo? Pochi sono coloro che, al pari delle pie donne di Maria, riescono a penetrare il mistero del Redentore, ad essere imporporati del sangue dell'agnello e poterlo vedere risorto, bello, il principio della creazione nuova nell'amore e nel dono. E in questo cammino, il cuore di questo cammino è proprio costituito dal capitolo 15, dove abbiamo le parabole della misericordia, la pecorella smarrita, la dramma perduta, il figlio perduto e anch'egli ritrovato dall'abbraccio del padre, dalla sua tenerezza, dal suo affetto, dalla sua forza di riconciliazione, dalla potenza della sua misericordia. Ora è importante vedere come inizia il brano evangelico. Si avvicinano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo, mentre i farisei e gli scribi mormorano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. La prima cosa che potremo chiederci davanti a questi primi versetti della pagina odierna è: ma io dove sono? Sono tra i peccatori e i pubblicani che vanno da Gesù per ascoltarlo? Oppure sono tra gli scribi e i farisei, pronto a mormorare a giudicare, a metterla alla berlina, la misericordia che Cristo dona con tanta convinzione e con tanta abbondanza. E questa, carissimi fratelli e sorelle, la scelta che dobbiamo fare. Quando entriamo in chiesa, quando preghiamo, quando ci relazioniamo con noi stessi, quando vogliamo vivere la carità con gli altri. Io da che parte sono? Se sono dalla parte degli scribi e dei farisei, io non mi muovo. Le mie idee sono migliori di quelle degli altri. Dio deve obbedire a quello che io penso. La fede deve essere vissuta come io credo. I sacerdoti devono dire quello che io voglio venga detto, devono comportarsi come io credo opportuno che debbano comportarsi, così come anche gli altri, perché io sono il centro del mondo, io penso meglio degli altri, io interpreto la volontà di Dio. Quante volte vestiamo i panni degli scribi e dei farisei, quante volte imponiamo sulle spalle dei nostri fratelli fardelli che non vogliamo toccare neanche con un dito. Quante volte ci sentiamo in diritto di dire quello che gli altri devono o non devono fare, quanto invece poi non riusciamo a togliere quella trave che c'è nel nostro occhio, abbiamo la presunzione di voler togliere la pagliuzza dall'occhio dell'altro. Una cosa è la correzione fatta con misericordia e con tenerezza, altra cosa invece è l'accusa fatta con presunzione, con saccente atteggiamento e con orgoglio e superbia. Invece i pubblicani e i peccatori hanno bisogno di Gesù, sentono questa forza di attrazione, la misericordia attrae, l'amore conquista, la pace e la serenità del cuore attira. Lo dice bene San Francesco di Sales, un cucchiaino di miele attira più mosche rispetto a un barile di aceto. È la misericordia che attira, è la misericordia che conquista, è la misericordia che attrae. Ecco perché i santi hanno questa forza di attrazione, ecco perché le persone di Dio, come il miele, riescono ad attirare, a portare a quell'alveare che è il cuore di Cristo, dove noi attingiamo a piene mani la potenza di quella misericordia che ci rigenera alla vita nuova e bella, secondo il Vangelo. Ecco perché davanti a questa espressione dobbiamo dire: Signore, donaci la possibilità di scoprire i nostri peccati senza averne vergogna, di guardare le nostre ribellioni senza averne ribrezzo, di guardare i momenti in cui noi ci allontaniamo da Te senza scandalizzarci del nostro peccato, perché il peccato è il luogo che Tu misteriosamente abiti con la forza della Tua misericordia. L'errore è la regione che Tu percorri con la forza del Tuo amore. Sì, le nostre incoerenze sono il tempo e il luogo nel quale Tu Ti manifesti, Dio della misericordia e del perdono, lento all'ira e grande nell'amore. Dobbiamo anche noi cambiare il nostro modo di intendere Dio, di pensare Lui. Ora gli scribi e i farisei non vogliono, invece i pubblicani, i peccatori, le prostitute che ci cammineranno dinanzi quando ci presenteremo nel Regno dei Cieli riescono a capire, cioè sono più disponibili a questo cambiamento di mentalità. Le parabole che Gesù dona alla liturgia ce ne offre soltanto una, l'ultima, che potremmo dire è il punto più alto della rivelazione dell'amore misericordioso del cuore di Dio. Rivelazione che inizia con quella pecora che si smarrisce e il pastore che la va a cercare, con quella moneta persa dalla donna nella casa che spazza, prende la lampada, illumina ogni luogo per ritrovarla. È l'ultima di queste parabole dove noi facciamo esperienza di che cosa significa abitare nella casa del Signore. Tutti i giorni della nostra vita, questo è il desiderio del salmista, per gustare la dolcezza del Signore e ammirare il suo santuario. Carissimi fratelli e sorelle, dilettissimi figli, Dio non la pensa come la pensiamo noi. Dio davanti al nostro peccato non grida, non si ribella, non ci rinfaccia, non prova vergogna, non ci fa arrossire. Questo non lo fa Dio, questo lo fa il demonio. Quando tu pecchi è il demonio che presenta dinanzi a te il conto delle tue pene. È il demonio che dopo le tue cadute immediatamente interviene per farti arrossire, per rinfacciarti le tue colpe. Prima ti fa cadere e poi te lo rinfaccia. È il demonio che fa sorgere nel nostro cuore il senso anche di sconfitta nei nostri riguardi e di fallimento, che non ci fa riprendere la strada del bene. Per questo, dopo ogni peccato, noi dobbiamo immediatamente rivolgerci a Dio e attraverso la grazia dei sacramenti ricominciare, rigenerati dalla grazia dello Spirito Santo, un cammino nuovo. Si può cadere, si cade, ma Dio è più grande del nostro peccato e noi siamo chiamati ad essere non giustizieri, ma ambasciatori di misericordia, non giudici pronti a verdetti inequivocabili, quanto invece fratelli che si sostengono sulla strada del bene, non sempre pronti a puntare l'indice contro coloro che, secondo i nostri criteri, hanno peccato, quanto invece di metterci al servizio, come Paolo, ambasciatori di perdono, pronti a donare quella parola di speranza che rincuora il cuore, che rincuora l'animo e dà la possibilità di riprendere con fiducia il cammino della vita. Carissimi fratelli e sorelle, dobbiamo cambiare mentalità. Possiamo anche venire in chiesa, essere come quel figlio maggiore, lo abbiamo ascoltato nella parabola, è al servizio del padre, rispetta tutti i comandamenti, obbedisce ai suoi desideri, ma che cosa fa? Non comprende l'amore, non sa chi è il padre, non è entrato nel cuore misericordioso. Dall'altra parte invece il figlio minore, quello che si è allontanato, noi lo definiamo il figlio il prodigo, che ha speso tutti i suoi averi, vivendo in modo dissoluto, torna per necessità, si alza, ritorna da suo padre perché non ha nulla, sta morendo di fame. Viene accolto, il padre lo vede da lontano, le sue viscere si iniziano a muovere come quelle di una madre e lo desidera, si getta al suo collo. È un gesto di una tenerezza straordinaria e lo bacia. Era il figlio che doveva gettarsi al collo del padre, ma è lui invece che ha bisogno del figlio. Non è un atteggiamento di buonismo, di disfatta, no, Dio è così. Dio si getta al tuo collo, Dio ti bacia. Per Dio tu sei più importante delle cose che hai speso, della grazia che hai dilapidato, della misericordia che non hai messo a frutto. Dio si comporta così, Dio vuole comportarsi così. C'è uno scritto di San Francesco, la lettera di un ministro, dove Francesco vive questo con una tenerezza straordinaria. C'è un ministro provinciale che vuole dare le dimissioni, non ce la fa a sopportare i frati, è angustiato, vuole ritagliarsi del tempo per sé, vuole andarsene in un eremo lontano dal mondo, così come diciamo anche noi: io ne voglio andare sulla punta di una montagna, non voglio vedere nessuno. Il fuggire dalle difficoltà, non saper affrontare con responsabilità le sfide della nostra esistenza. E Francesco gli scrive questo biglietto, questa lettera, dove gli dice che se anche i frati lo riempissero di percosse, lui tutto deve considerare una grazia, e poi gli dice: guarda, non ci deve essere nessun frate al mondo che dopo aver guardato i tuoi occhi non venga perdonato, non si senta amato, e se non vuole essere perdonato chiedi tu a lui se vuole essere perdonato, e se mille volte dinanzi a te lui venisse carico di peccati, tu perdonalo. E poi quella frase straordinaria che ci disarma e dice agli altri frati che tu vuoi comportarti così. Carissimi fratelli e sorelle, noi dovremmo uscire da questa celebrazione, noi dobbiamo uscire da questa celebrazione dicendo: io voglio vivere così, io voglio vivere come il Padre, voglio essere misericordioso con tutti, voglio accogliere tutti, non voglio guardare il peccato. Voglio guardare la forza dell'amore che rimette in circolo la speranza. Io voglio accogliere tutti, voglio essere disponibile indipendentemente dalle cose che mi fanno.
Io voglio stare nella casa del Padre, ma voglio gustare la sua misericordia. Voglio entrare nel suo cuore, voglio fare esperienza viva di che cosa significa essere amati da Dio, essere custoditi. Figlio, tu sei sempre con me, tutto quello che è mio è tuo. Qual è il peccato grande del figlio maggiore? È stato a casa, non ha capito nulla. È tornato dalla campagna, cosa fa? Guarda il padre con gli occhi del servo, anche se lui è figlio. Noi possiamo stare anche nella casa del padre e comportarci da servi, guardarlo come il padrone, non come il padre. Noi possiamo anche obbedire a tutti i comandamenti, ma credere che lui sia il tiranno della nostra vita, non la sorgente della nostra gioia. Dobbiamo cambiare l'idea che abbiamo di Dio. Convertiti e credi nel Vangelo, significa proprio questo: Dio non pensa come pensiamo noi. Isaia lo aveva affermato: le mie vie non sono le vostre vie e i miei giudizi non sono i vostri giudizi. Chiediamo questa grazia al Signore di cambiare la nostra mentalità, di cambiare la nostra vita, di essere delle creature nuove, di essere in grado, come dice San Paolo, di essere ambasciatori di misericordia, di avere questa parola di riconciliazione, questa parola di perdono. Che significa perdonare? Che significa riconciliare? Dare continuamente possibilità. Sapere che attraverso possibilità offerte continuamente, l'altro può diventare una persona migliore, così come Dio ci dona continuamente delle possibilità per farci diventare delle persone migliori, delle persone capaci di mettere a frutto la grazia. Ma come mai, carissimi fratelli e sorelle, capita che noi non ci convertiamo? Siamo in questa casa, veniamo a messa, ma poi il giudizio incalza, il ripiegamento c'è di continuo, cadiamo negli stessi peccati, non riusciamo ad essere figli e ci sentiamo continuamente degli schiavi. Vediamo che il demonio ci presenta il conto dei nostri peccati e noi ci chiudiamo in noi stessi e crediamo che il Signore non ci ami, perché noi poi siamo caduti, noi siamo dei peccatori, noi non riusciamo a vivere nella fedeltà ai comandamenti. Il problema non è peccare, carissimi fratelli e sorelle, il problema è allontanarsi da Dio. Quella è la sorgente del peccato, allontanarsi da Dio. Il popolo di Israele, lo abbiamo ascoltato, è entrato nella terra promessa, Giosuè ce l'ha raccontato nella prima lettura. Tutto scompare, bisogna vivere un rapporto nuovo. Non c'è più la manna, mangiano i frutti del paese, devono fare questo passaggio. Ed è questo il passaggio che dobbiamo fare anche noi. Dio non ci giudica così come noi crediamo, Dio non ci guarda così come noi guardiamo noi stessi e gli altri, Dio non punta il dito contro di noi e i nostri peccati. Dio è amore, Dio è misericordia, Dio è riconciliazione. Noi tante volte sentiamo un sussulto dentro di noi: ma non è giusto che Dio si comporti così. Dio vuole comportarsi così, Dio vuole amare e amare di un amore pazzo. Dio vuole donare riconciliazione sempre. Dio vuole, attraverso il costato aperto del suo figlio Gesù, effondere sull'umanità stanca e sfinita la potenza di quella misericordia che ci trasforma. Non sono le leggi che ci trasformano, non sono i comandamenti che ci trasformano. Noi talvolta li utilizziamo come una verga per percuotere noi stessi e gli altri. I comandamenti sono il segno di un'alleanza vissuta, non di un'alleanza da vivere. Sono il segno di una comunione che stiamo vivendo, non sono la condizione per vivere nella comunione con Dio. È questo che dobbiamo comprendere. Si obbedisce ai comandamenti perché si ama Dio e si vive con Lui. Non è che si osservano i comandamenti per vivere con Gesù Cristo. I comandamenti, l'osservanza dei comandamenti non è condizione per essere amati da Dio, quanto la conseguenza che Dio ci sta amando. Tu non cadi in peccato se senti dentro di te la potenza dell'amore di Dio. Tu riesci a trattenere la lingua se il fuoco dello Spirito Santo interiormente brucia e ti consuma. Tu riesci ad essere ambasciatore di misericordia, avere parole di perdono e di riconciliazione, se dentro di te avverti questa presenza di Spirito Santo che brucia come il roveto ardente di Mosè senza mai consumarsi. Se avverti dentro di te che la grazia ti sta logorando, sta consumando il tuo egoismo, sta facendo morire il tuo orgoglio e ti sta facendo diventare una creatura nuova perché innestata in Cristo Gesù. Carissimi fratelli e sorelle, dilettissimi figli, lasciamoci amare da Dio. Frequentiamo con frutto i comandamenti, ma non per dire sempre le stesse cose, quanto invece per entrare nella dinamica del peccato, per andare alla radice del peccato, per comprendere per qual motivo noi cadiamo in peccato e in che modo, guarendo nelle radici, noi possiamo vivere in una vita nuova, camminando nella sequela di Gesù Cristo e lasciando che il suo Vangelo illumini i nostri passi nella via della pace. Dobbiamo accostarci ai sacramenti, ma dobbiamo imparare dov'è che l'ingranaggio si blocca, dov'è che la dinamica del demonio si innesca, lì dove noi abbandoniamo Dio e seguiamo i desideri del nostro cuore inquieto. Maria è la madre nostra, è la madre dei peccatori, è la donna di cui noi tutti abbiamo bisogno, perché la misericordia è donna e la riconciliazione ci viene ben rappresentata da Maria, che qual madre di noi peccatori ci riconcilia con Gesù Cristo, ci porta al suo costato, perché attraverso quella sorgente noi possiamo contemplare l'amore di Dio. È a lei che dobbiamo rivolgerci quando la nostra vita traballa, quando le nostre gambe non ci reggono, quando il nostro cuore è in angoscia, quando l'anima nostra è in tristezza, quando la mente è bombardata dai pensieri di male che il demonio semina come la zizzania per soffocare il buon grano. Guardiamo noi e gli altri con gli occhi di Maria. Domandiamo a lei parole di misericordia e di perdono. Chiediamo a lei la grazia di vivere questa dinamica nuova, faticosa sì per il nostro orgoglio, ma bella, che ci porta a vivere l'avventura della grazia, della riconciliazione e della pace. Maria, tu sei la madre nostra, la madre dei peccatori. Se tu non volessi guardare verso di noi, non sapremmo a chi rivolgerci. Obbedisci al Figlio tuo, guardandoci con misericordia, perché è Gesù che ci ha affidato a te dalla sua croce, e obbedendo a Lui tu farai il nostro bene, sarai l'ancora della nostra speranza, la porta della nostra salvezza. Tante volte noi siamo come quel figlio che si allontana da casa. Ricongiungi il nostro bene al nostro cuore e fa che dopo tutte le dissipazioni anche noi possiamo dire: mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: ho peccato contro il cielo e contro di te. Se ci troviamo ancora nel crogiuolo delle difficoltà e non riusciamo a vedere che quel bene è soltanto piacere, ma non è gioia, donaci la luce per riconoscere i nostri peccati e per riprendere la via per tornare nella casa del Padre. Se tante volte siamo come quel figlio, rimaniamo in casa, ma da servi guardiamo il cuore del Padre, usaci la tua misericordia, converti il nostro cuore e fa che possiamo entrare nel cuore di Dio riconoscendo che Lui è nostro Padre, un Padre che ci ama senza calcoli, senza misura, senza il tornaconto, senza l'egoismo che scandisce i nostri rapporti. Tu sei la stella della nostra salvezza, tu sei la madre della Chiesa e di ogni credente. Sostieni i passi del popolo cristiano perché annunci con intrepido coraggio e con ardore frutto della potenza dello Spirito Santo il Vangelo della misericordia, la parola della riconciliazione che nasce dalla parola della croce, e dona di essere vivi per la potenza dello Spirito della misericordia. Donaci di essere operosi per la potenza dello Spirito della carità. Donaci di essere testimoni intrepidi del Vangelo sulle strade di questo mondo che conosce soltanto violenza, alterco, mancanza di dialogo, prevaricazione e guerra. Dona di essere noi, come te, aurora di un mondo nuovo, riconciliato nel cuore di Cristo, nella gioia e nella pace che Lui continuamente ci dona. Amen.